voce. Elia Shilton legge Fiabe dei fratelli Grimm, tradotte da Antonio Gramsci.
Rosa Spina, la bella addormentata nel bosco. Nei tempi remoti vivevano un re e una regina che ogni giorno dicevano: «Ah, se avessimo almeno un figlio!» Ma non ne avevano mai. Ora avvenne che una volta la regina faceva il bagno quando un ranocchio balzò fuori dall'acqua e le disse: «Il tuo desiderio sarà soddisfatto. Prima che passi un anno metterai al mondo una figlia». Ciò che il ranocchio aveva detto avvenne e la regina mise al mondo una bambina così bella che il re, per la gioia, non sapeva mai staccarsene e preparò un grande banchetto per festeggiarla. Egli non invitò solo i suoi parenti, amici e conoscenti, ma anche tutte le vecchie donne savie affinché fossero propizie e benevole alla bambina. Nel suo regno ce n'erano 13 e poiché egli aveva solo 12 piatti d'oro nei quali avrebbero dovuto mangiare, bisognava che una di esse rimanesse a casa. Il banchetto fu organizzato con grande splendore e quando si arrivò alla fine, le donne sagge regalarono alla bambina i loro doni meravigliosi: una la virtù, l'altra la bellezza, la terza la ricchezza e così via per tutte le cose che al mondo vengono desiderate. Appena l'undicesima donna ebbe fatto il suo augurio, all'improvviso entrò la 13ª, che voleva vendicarsi di non essere stata invitata. Senza salutare nessuno e nemmeno guardare in faccia il re, essa gridò ad altissima voce: «La figlia del re si pungerà a 15 anni con un fuso e cadrà per terra morta!» E senza aggiungere una parola, voltò le spalle e abbandonò la sala. Tutti erano impietriti dall'orrore quando si fece avanti la 12ª donna che doveva ancora fare il suo augurio e poiché non poteva annullare completamente le conseguenze del maleficio ma solo mitigarle, disse: «Non si tratterà di vera morte ma solo di un profondo sonno nel quale la figlia del re cadrà e che durerà 100 anni. Il re, che avrebbe voluto salvare la sua cara figlia dalla infelicità, emanò l'ordine di bruciare tutti i fusi del reame. Intanto, nella giovinetta, i doni delle donne savie si erano realizzati tutti quanti. Era così bella, virtuosa, amorevole e intelligente che chiunque la vedesse se ne innamorava. Accadde che un giorno, proprio quando compiva i suoi 15 anni e il re e la regina non erano in casa, che la giovinetta rimase tutta sola. Si diede a visitare tutti gli angoli del castello, osservò stanze e sale a suo piacere e infine giunse in una vecchia torre. Salì su per una stretta scala a chiocciola e vide una porticina. Nella serratura era infilata una chiave arrugginita. La girò, aprì la porta e vide una cameretta dove stava seduta una vecchia che col fuso filava rapidamente il suo lino. «Buongiorno, vecchia nonna», disse la figlia del re. «Che cosa stai facendo?» «Filo», disse la vecchia e la salutò con un cenno del capo. «Che cos'è questa cosa che gira e saltella così allegramente?» disse la giovinetta e volle provare a filare. Ma appena ebbe toccato il fuso, l'incantesimo si compì ed ella si punse un dito. Proprio nel momento in cui si punse, cadde su un letto che era lì vicino e giacque in un profondo sonno. e questo suono si diffuse in tutto il castello. Il re e la regina, che erano appena rincasati ed entrati nella sala del trono, cominciarono a dormire, e con loro tutto il seguito. Si addormentarono anche i cavalli nelle scuderie, i cani nel cortile, le colombe sul tetto, le mosche sulle pareti. Sì, anche il fuoco che divampava nel focolare si fermò e si addormentò. L'arrosto si fermò al suo punto di cottura. Il cuoco, che voleva tirare i capelli allo sguattero perché aveva commesso uno sbaglio, lo lasciò stare e si addormentò. Il vento si calmò e sugli alberi dinanzi al castello neanche una foglia si mosse più. Tutto attorno al castello cominciò subito a crescere una siepe di spini che ogni anno diventava più alta e infine rivestì tutto il castello e vi si allungò anche sopra, così che a un certo punto non si poteva vedere più nulla, neanche la bandiera sulla più alta torre centrale. Corse intanto di paese in paese la storia della bella addormentata Rosa Spina, poiché così si chiamava la figlia del re, sicché di tempo in tempo giungevano dei figli di re per tentare di entrare nel castello attraverso la siepe. Ma era impossibile, poiché gli spini afferravano i giovani, li stringevano da ogni parte ed essi morivano di morte orribile. Dopo lunghi, lunghi anni, una volta arrivò un figlio di re nel paese e sentì un vecchione raccontare del gran bosco spinoso al centro del quale stava un castello dove dormiva già da 100 anni una meravigliosa fanciulla, figlia del re, chiamata Rosa Spina, e con lei dormivano il re, la regina e tutta la corte. Egli aveva preso anche dal suo bisnonno che molti figli di re avevano cercato di passare attraverso la siepe, ma erano rimasti appesi ed erano morti di triste morte. Disse il giovane: «Non ho paura, voglio entrare e vedere la bella Rosa Spina». Il buon vecchio lo sconsigliò in ogni modo, ma non gli dette ascolto. Erano appunto trascorsi giusti 100 anni ed era arrivato il giorno in cui Rosa Spina doveva svegliarsi. Quando il figlio del re si avvicinò alla siepe di spine, questa era carica di bellissimi fiori che si scostarono da soli e lo lasciarono passare senza fargli del male, chiudendosi alle sue spalle per riformare la siepe. Nel cortile del castello vide i cavalli e i cani da caccia di diverso colore sdraiati e addormentati. Sul tetto erano posate le colombe con la testina sotto le ali. Quando entrò nel castello, vide le mosche che dormivano sulla parete. In cucina il cuoco tendeva ancora la mano come volesse ghermire lo sguattero e la domestica sedeva con in grembo un gallo che avrebbe dovuto spennare. Andò avanti e nel salone vide tutti i cortigiani sdraiati che dormivano, e sul trono dormivano il re e la regina. Andò ancora avanti e tutto era così silenzioso che si sarebbe potuto sentire il suo respiro. Finalmente salì sulla torre e aprì la porta della stanzetta dove dormiva Rosa Spina. Ella era così bella che egli non poté distoglierne gli occhi. Si chinò e le dette un bacio. Appena l'ebbe toccata con le labbra, Rosa Spina aprì gli occhi, si svegliò e lo guardò amorosamente. Tutti e due corsero giù e svegliarono il re, la regina, i cortigiani. Tutti si guardavano l'un l'altro con gli occhi stupiti. I cavalli si drizzarono in piedi nella scuderia scrollandosi. I cani da caccia saltavano e scodinzolavano. Le colombe sul tetto tolsero le testine di sotto le ali, si guardarono intorno e volarono sui campi. Il fuoco nella cucina ricominciò a fiammeggiare, l'arrosto continuò a cuocere, il cuoco tirò le orecchie allo sguattero che si mise a urlare, la domestica finì di spennare il pollo. Con grande magnificenza furono festeggiate le nozze del figlio del re con Rosa Spina ed essi vissero contenti fino alla morte. La contadinella furba. C'era una volta un povero contadino che non aveva terra, ma solo una casettina e una figlia unica. Disse la figlia: «Dobbiamo domandare al signor re un pezzettino di terra». Quando il re udì della loro miseria, regalò loro un angoletto di terra coltivabile che lei e il padre circondarono con una siepe. Vi seminarono un pochino di grano e qualche albero da frutta. Quando ebbero quasi completamente circondato il campo, trovarono sottoterra un mortaio d'oro. «Senti», disse il padre alla fanciulla, «poiché il nostro signor re è stato così gentile e ci ha regalato questo campo, noi dobbiamo dargli in cambio il mortaio». Ma la figlia non volle consentire e disse: «Padre, abbiamo il mortaio e non abbiamo il pestello. Dobbiamo procurarci anche il pestello e intanto è meglio stare zitti». Il padre non la volle ascoltare. Prese il mortaio, lo portò al re e disse che l'aveva trovato nella landa e che glielo offriva come atto di omaggio. Il re prese il mortaio e domandò se non avesse trovato altro. «No», rispose il contadino. Allora il re disse che doveva aver trovato anche il pestello. Il contadino disse di non averlo trovato, ma fu come se avesse parlato al vento. Fu messo in prigione e condannato a starci fino a quando non avesse consegnato il pestello. I domestici, che dovevano portargli ogni tanto pane e acqua, che è il cibo che si riceve di solito nelle prigioni, udirono il contadino gridare incessantemente: «Ahimè, avessi dato retta a mia figlia!» E non voleva più mangiare né bere. Il re comandò ai servi che portassero il detenuto in sua presenza e quando l'ebbe dinanzi gli domandò perché gridava continuamente in quel modo: «Ahimè, avessi dato retta a mia figlia!» «Che cosa vi aveva detto vostra figlia?» «Aveva detto che non bisognava portare solo il mortaio, ma che bisognava procurarsi anche il pestello». «Avete dunque una figlia molto intelligente, fatela venire». La figlia fu dunque fatta venire davanti al re, che le domandò se era vero che fosse tanto furba. Aggiunse che voleva proporle un indovinello e che se lei lo avesse risolto, allora l'avrebbe sposata. Ella accettò il patto e il re disse: «Tu devi venire da me né vestita, né ignuda, né a cavallo, né in vettura, né per strada, né fuori dalla strada. Se tu farai questo, ti sposerò». Ella se ne andò, si spogliò del tutto, prese una grande rete da pescatore, vi entrò dentro e se la avvolse bene intorno al corpo. E così non era ignuda. Prese a prestito un asino e legò la rete alla coda dell'asino in modo che la potesse trascinare e così non cavalcava né era in vettura. L'asino poi doveva trascinarla dentro un solco di modo che toccava terra solo con gli alluci e perciò non era né sulla strada né fuori della strada. E quando si presentò in tal modo, il re disse che aveva risolto l'indovinello e che tutto sarebbe stato eseguito. Liberò il padre dal carcere, se la prese in moglie e le affidò tutti i suoi beni. Or dunque passarono alcuni anni e quando il re una volta andò alla parata, capitò che alcuni contadini che avevano venduto della legna erano fermi coi loro carri dinanzi al castello. C'era un contadino che aveva 3 cavalli, uno dei quali dette un calcio a un polledrino che scappò via e si mise tra due buoi che erano dinanzi al carro. Appena i contadini si trovarono insieme, cominciarono ad altercare, a picchiarsi e a far chiasso. Il contadino dei buoi voleva tenersi il polledrino e diceva che era figlio dei buoi. L'altro negava, dicendo che il polledrino era figlio dei suoi cavalli e quindi era suo. Il litigio fu portato dinanzi al re, che sentenziò che il polledrino doveva rimanere laddove era stato trovato. E così se lo portò via il padrone dei buoi, al quale invece non apparteneva. L'altro si allontanò piangendo e desolandosi per il suo polledrino. Ma avendo sentito che la regina era molto affabile, perché anch'essa era nata in una famiglia di poveri contadini, si recò da lei e la pregò di aiutarlo a riavere il polledrino. Ella disse: «Sì, purché mi promettiate che non rivelerete a nessuno ciò che vi dirò. Domattina presto, quando il re sarà alla parata delle guardie, voi mettetevi in mezzo alla strada dove deve passare, prendete una grande rete da pesca e fate come se foste lì a pescare e fingete di aver pescato e di palpare la rete come se essa fosse piena». Egli disse anche che cosa avrebbe dovuto rispondere se il re lo avesse interrogato. Avvenne così che il giorno dopo il contadino era sul posto designato, fingendo di pescare proprio in un posto completamente asciutto. Quando il re passò e lo vide, mandò il suo lacchè per domandare a quel pazzo che cosa volesse fare. Egli rispose: «Pesco». Il lacchè gli domandò come potesse pescare se non c'era assolutamente acqua. Disse il contadino: «Se due buoi possono generare un polledrino, io posso anche pescare in un luogo asciutto». Il lacchè ritornò indietro e riferì al re la risposta. Il re si fece condurre dinanzi il contadino e gli disse che la risposta non l'aveva certo pensata lui e che gli doveva dire chi gliel'avesse suggerita e che doveva confessarlo subito. Il contadino non volle farlo e diceva sempre: «Dio guardi», che l'aveva pensata da sé. Ma lo sdraiarono su un mucchio di paglia e lo bastonarono e lo torturarono a lungo finché egli confessò che la risposta gliel'aveva suggerita la regina. Quando il re tornò a casa, disse a sua moglie: «Poiché tu sei stata così sleale con me, non ti voglio più per moglie. Ritorna là di dove sei venuta, nella tua casa di contadini». Però le permise una cosa sola: di portarsi via la cosa più cara, la migliore che ella conoscesse, e questo doveva essere il suo addio. Ella disse: «Sì, caro marito, farò ciò che tu comandi». Lo abbracciò e lo baciò e disse che voleva commiatarsi da lui. Quindi si fece portare una bottiglia di vino fortemente narcotizzato da bere prima della partenza. Il re ne bevette una grande sorsata, ella invece ne bevette appena appena. Il re cadde subito in un profondo sonno. Allora ella chiamò un domestico, si fece portare delle belle lenzuola bianche e vi avvolse il re. Poi ordinò di trasportarlo in una carrozza davanti alla porta e lo condusse nella sua casetta. Là lo coricò nel suo lettino ed egli dormì tutto il giorno e tutta la notte. Quando si svegliò, si guardò intorno ed esclamò: «Per Dio, ma dove sono?» Chiamò i suoi domestici, ma non c'era nessuno. Infine la moglie si avvicinò al letto e disse: «Caro signor re, voi mi avete ordinato di portar via con me dal castello la cosa più cara e migliore, e poiché non ho niente di più caro e di migliore di voi, così vi ho preso con me». Al re vennero le lacrime agli occhi e disse: cara moglie, tu sei mia ed io sono tuo. E se la riportò nel castello reale e si fece nuovamente sposare con lei e vivono felici ancora oggi.
Elia Shilton ha letto Fiabe dei fratelli Grimm, tradotte da Antonio Gramsci, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.